your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mr. Forno One su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Come sempre, preceduto dai gorgheggi, dai vocalizzi, dallo scat di Jet Lesforo, inizio questa nuova trasmissione di Ascolti Doc, la rubrica di Forno One, con ospiti presenti in studio oggi per chi è su Twitch oppure per chi ci sta guardando dal sito di Radio Città Aperta, già li può ammirare i nostri ospiti di oggi, The Chalalalas, in occasione appunto dell'uscita di un nuovo singolo. Sara e Alex, ben arrivati.
Ciao, grazie.
Ah, ma proprio col coretto.
All'unisono.
Ma non eravate perfettamente intonati, ragazzi, dovete fare di meglio. Allora, grazie per essere qui, avete sfidato le intemperie questo febbraio che appunto ancora ci porta basse temperature, ma non tanto quanto pioggia. Allora, intanto ripeto, Ascolti Doc è la rubrica che vi ospita, il pretesto attraverso il quale cerco di far conoscere i nostri ospiti con un punto di osservazione un po' diverso, cioè ditemi che cosa vi piace, che cosa ascoltate e capiremo meglio che artisti siete, oppure appunto i vostri gusti musicali sono indicativi. Quindi in questo caso, come brano Black del cuore, ne avete scelto uno che più del cuore non poteva essere, visto che fa parte del vostro repertorio, giusto?
Sì, abbiamo scelto Be My Baby delle Ronettes, perché è un brano che molto spesso dal vivo facciamo come cover, magari alla fine di un live, quindi ci siamo affezionati, diciamo.
E scusate se apro una piccola parentesi, ma penso che faccia piacere anche a voi, perché ricordo di averla sentita, eseguita da voi sul palco dell'auditorium in una edizione di una rassegna che era curata da Gino Castaldo e dal compianto Ernesto Assante. E siccome ieri sarebbe stato il compleanno di Ernesto Assante, penso che se vi va potreste magari spendere due parole del vostro contatto, se avete un ricordo che vi lega a lui, se c'è stato magari un qualcosa che ve lo fa ricordare più che a noi, che magari non lo abbiamo conosciuto così bene.
Beh, con Ernesto abbiamo avuto tante occasioni di incontro, sia ci ospitò a Web Notte lì a Repubblica, poi ci ospitò da lui in redazione, scrisse vari articoli su di noi, di cui uno ricordiamo bellissimo, e ci invitò in varie rassegne, mi pare che oltre all'auditorium ce ne fosse stata un'altra.
Sì, al Palladium.
Quella era Retape, si chiamava.
Retape Festival, sì, che tra l'altro sta continuando, diciamo che anche quest'anno, nonostante appunto non ci fosse più lui, hanno comunque continuato con il festival in sua memoria, insomma è comunque un festival molto, molto carino.
Beh, a maggior ragione, insomma, cercando di ricordarlo,
sì,
no?
Sì. Devo dire che c'è stato appunto sempre un rapporto di grande stima da parte sua, il che, stimandolo noi enormemente, è stato sempre molto bella questo...
Nel mondo della musica non ne abbiamo conosciute tante di persone come lui, ho detto.
Indubbiamente, nonostante appunto avesse tutto il titolo per tirarsela, no? Volendo, insomma, se per voi che conoscete l'ambito, sapete che per molto meno c'è gente che si crede il Padre Eterno in terra. Insomma, è veramente un peccato che ci sia stato questo destino veramente crudele che ce l'ha portato via. Ma adesso chiudiamo questa parentesi che abbiamo comunque con piacere aperto riguardo un amico. Insomma, poi tra l'altro oggi è la giornata mondiale della radio, quindi insomma è un'ulteriore occasione per ricordarlo, Ernesto Assante. Parliamo appunto di questo brano, The Ronettes, ricordiamo, band, un trio insomma che faceva un pochino a gara con le varie Supremes eccetera, ma qui c'è un discorso legato anche a Ronnie Spector, no? Insomma, voi che siete anche Beatlesiani, sì, se non vado errato, il filo penso che sia doppio, no? Anche perché poi Ronnie Spector stava proprio con
Phil.
Sì, scusate, io dico Ronnie Spector, che è lei, giustamente sì, lei si è sposata. Scusate, ho fatto confusione. Phil Spector, ovviamente, che appunto si sposò con una delle tre, quindi insomma ci stanno dei legami sia con la band che con, diciamo, chi l'ha prodotta, insomma, questo,
sì,
famoso.
Tra l'altro loro sono uno dei pochi gruppi femminili che poi ha avuto il piacere di suonare con i Beatles in qualche concerto, non mi ricordo. Mi ricordo che
erano ben agganciati, insomma.
Quindi, bello.
E insomma, quindi ci sono ottimi motivi per e il fatto di andarla a scegliere,
come dire che il fatto di sceglierlo è molto meno
poetico,
intellettuale, cioè nel senso, io ero grande fan di Dirty Dancing, questa canzone è nella colonna sonora.
Sì. Vabbè, insomma,
però diciamo che c'è poco di intellettuale dietro, ma semplicemente.
Ma guarda, io facevo una riflessione, penso di poterla condividere con voi. Sono stato recentemente a vedere il film A Complete Unknown, quello
l'ho
su.
L'ho visto anch'io.
Allora, senza entrare nel giudizio, nel merito, eccetera, eccetera, io penso che un film del genere, come magari è stato per te Dirty Dancing, se comunque creasse l'opportunità per chi magari non conosce, chi non ha avuto occasione di entrare in contatto con quell'universo musicale, di essere incuriosito, avvicinarsi ad un personaggio del genere, penso che sia decisivo. Il caso vostro è emblematico, no? Insomma, cioè,
tra l'altro la colonna di Dirty Dancing comunque è incredibile, uh-huh, perché è tutta musica anni 60, fantastica, a prescindere dal
Ma sì,
dal
io
film.
Ricordo che per quello che mi riguarda invece è una cosa molto simile. La mia passione per la musica nera, anche se diciamo è difficile trovare l'episodio scatenante, c'è stato un film di tanti anni fa che si chiama Il Grande Freddo, la cui colonna sonora è tutta di brani della Motown. Quindi poi dopo qualcosa indubbiamente ti colpisce, soprattutto quando un film te li evoca in una maniera differente. Allora ragazzi, io senza che perdiamo tanto tempo, perché vorrei dedicare un po' più di attenzione alla, diciamo, la parte che vi riguarda in prima persona, quindi quando avremo ascoltato questo brano da voi scelto, poi parleremo delle novità in corso d'opera. Vi chiedo semplicemente di sostituirvi allo speaker ufficiale e quindi di lanciare il brano, così lo ascoltiamo.
Allora, dalle Ronettes, Be My Baby.
Be My Baby, scelta di brano black del cuore dei nostri ospiti oggi ad Ascolti Doc, radiocittaperta.it, Forno One, The Shalalalas, di nuovo ben ritrovati all'ascolto. Io penso che questo brano proprio sia uno di quelli proprio più ottimisti, che più ottimisti non si fa, poi questi suoni molto ridondanti, questi echi, riverberi, insomma sembra di stare in una caverna con gli effetti,
sì,
di Phil Spector.
Una produzione stupenda.
Sì. Poi ricordiamo, insomma, Phil Spector è anche alla base di alcuni brani, uno in maniera particolare dei Ramones,
sì.
Quindi... voglio dire, non è solo legato agli anni 60, insomma, la musica travalica i decenni, le generazioni. Allora, finalmente ti parla di voi, The Shalalalas. Adesso un piccolo, brevissimo excursus sui vostri esordi. Ormai sono una dozzina d'anni che lavorate insieme, insomma, è qualche cosa di, come dire, importante, no? Sarebbe stato importante pure se eravate appena formati, però insomma, a maggior ragione, che bilancio fate di questa dozzina d'anni trascorsi collaborando?
Beh, sicuramente 12 anni fa, quando abbiamo iniziato, non pensavamo di durare così tanto a lungo.
Probabile.
All'inizio l'abbiamo fatto per gioco, quindi... Poi sono successe tante cose e ci siamo appassionati al progetto e gli vogliamo bene. Adesso cerchiamo di curarlo come una cosa a cui teniamo tanto. Quindi...
Beh, io penso che ci sia anche un'altra stupidaggine che mi viene da dire, perché la includete nella vostra piccola biografia. Siccome avete fatto a botte subito, probabilmente vi siete tolti di mezzo subito la parte di litigio e di, come dire, venuta alle mani, che normalmente a un certo punto scatta tra qualsiasi sodalizio artistico, quindi probabilmente, avendo già dato, non c'è bisogno di tornare sull'argomento, perlomeno sapete quali sono gli equilibri e, come dire, i livelli di forza da dover controllare. Scherzi a parte, appunto nella loro biografia si racconta che loro si conobbero in una palestra del Nuovo Salario, facendo, appunto, che facevate?
Prepugilistica.
Una disciplina, tra l'altro, veramente, veramente fondamentale, perché uno pensa solamente a quello che si fa per evitare i cazzotti, invece c'è una disciplina per il proprio corpo che è utilissima.
Sì, era un allenamento durissimo, che poi abbiamo entrambi mandato all'aria negli anni, perché
diciamo uno ci prova, che... poi insomma.
Io sono salito sul ring solo una volta e ancora me lo ricordo, perché ho avuto mal di testa per tipo 3 settimane, quindi diciamo la parte pre andava bene, il resto...
La parte del combattimento entrambi no. Non eravamo molto ferrati.
Vabbè, e comunque insomma è interessante che vi siate cimentati anche in questo. E ovviamente una parentesi sicuramente che ha allungato la vita della band, c'è poco da dire, è stato il fatto che nel 2016 siete stati scelti per una collaborazione con la Rai, che non è cosa da tutti i giorni, insomma. Raccontate anche di questa parte, poi arriviamo all'oggi, non vi preoccupate.
Sì, diciamo che è stata una cosa che c'è un po', insomma, ci ha sorpresi,
capitata,
esatto, perché all'epoca il regista della prima stagione, Luca Ribuoli, ci scrisse...
Stiamo parlando dell'allieva.
Dell'allieva, sì, ci scrisse su Facebook, sulla nostra pagina, dicendo: ragazzi, per me voi sareste perfetti per quello che sto per fare. E ci lasciò il suo numero di telefono e noi, insomma, abbastanza increduli di questa cosa, l'abbiamo chiamato, e 2 giorni dopo eravamo a cena fuori, e da lì poi è nato anche un'amicizia e questa collaborazione. Quindi è una cosa che è capitata, però insomma è stato veramente una bellissima sorpresa vedere le nostre canzoni, insomma, messe anche a disposizione, no, delle immagini e del lavoro artistico di qualcun altro. Quindi...
Tra l'altro, una cosa particolare è che, così come per voi, anche per i protagonisti, insomma gli attori protagonisti, quella serie ha rappresentato veramente un trampolino di lancio non indifferente, perché chi per un verso Alessandra Mastronardi, chi per l'altro Lino Guanciale, insomma poi alla fine prima di questa serie non è che fossero molto, molto popolari, quindi evidentemente onore al merito del regista che ha saputo creare una squadra di, se vogliamo, esordienti comunque.
Sì, diciamo che sicuramente è una cosa che ha giovato al successo della serie, oltre al fatto che loro comunque insomma sono molto bravi e sono stati amati parecchio, e il fatto che fosse tratta da una serie di libri romanzi, che è stata di grandissimo successo, quindi sicuramente c'era comunque già un pubblico, no, dei lettori che era curioso di vederla.
Però sai, può essere anche un'arma a doppio taglio, perché ci sono quei casi in cui, a me è capitato di recente, certo, c'è stata una serie di di gialli tratti da un romanziere greco che io adoro, come ho visto la prima puntata, nonostante ci fosse un cast anche molto importante, sono scappato proprio
sì, non sempre
correndo,
riesce bene,
quindi,
questa,
insomma,
operazione sì.
Sì, soprattutto quando ci sono degli attori, come dire, non famosi, insomma.
Beh,
sai,
in realtà devo dire che credo che Mastronardi fosse
già fatto,
abbastanza famoso, perché aveva fatto Cesaroni,
e
Lino Guanciale aveva fatto qualcos'altro sempre sulla Rai, insomma, comunque. Però sì, diciamo che quella serie sicuramente
poteva essere un azzardo, sì, no?
Ha giovato a tutti.
E quanto ha giovato a voi? Cioè, questa forma di popolarità, diciamo, al netto del fatto che poi insomma, in prima serata su Rai 1, non dico che vi chiedevano gli autografi per strada, perché pochi di quelli poi magari si andavano a vedere il video dove voi, come dire, condividete il set con loro, no? Ci sono carini questi piccoli momenti di convivialità. Quanto ha giovato, nel senso, quante porte vi può aver un po' spalancato, se mai è successo?
Sicuramente ci ha permesso di fare i musicisti a tempo pieno per qualche anno della nostra vita, che non è una cosa scontata.
Assolutamente
vivere
no.
Di musica, purtroppo, se non si fa il famoso botto, è una cosa complicata. E poi sì, a livello di ascolti, insomma, ci ha dato tante soddisfazioni, una fan base diversa da quella che già avevamo. Diciamo che sì, noi venivamo da un mondo più indipendente, questa serie TV ci ha avvicinato a un pubblico, chiamiamolo, un po' più mainstream.
Il che non guasta, no?
Certo, e ci ha stupito vedere quanto piacessero le canzoni anche a un pubblico diverso, che poi ritrovavamo anche ai concerti.
Sì, infatti è stato, diciamo, carino quel periodo, perché ovunque suonassimo, pure nel paesino più sperduto, comunque qualcuno, anche due persone, però insomma qualcuno che sapeva chi eravamo e conosceva un paio di canzoni, comunque l'abbiamo trovato, e questo è una cosa che a un artista indipendente succede sempre, insomma, quindi questa cosa è stata sicuramente molto positiva.
Mi corre l'obbligo, anche se non ho visto neanche un fotogramma di Sanremo, farvi una domanda che riguarda il Festival di Sanremo, al quale voi, come Sanremo Giovani, avete partecipato, siete arrivati alla finale dei Sanremo Giovani del 2017. Che cosa ne pensate voi? Senza fare troppo, insomma, senza allungarci troppo, perché potremmo stare qui due ore
a
parlare.
Ma del Sanremo in generale o di questo?
Del Sanremo in generale, della vostra esperienza, di questo in particolare, insomma. Sai come quando vi interrogavano, dimmi Sanremo, no? Invece dimmi Manzoni.
Devo dire che per quanto riguarda la nostra esperienza, noi ci siamo divertiti moltissimo, perché siamo stati una decina di giorni a Sanremo, che ha un microclima, penso, incredibile quella,
sì,
città, e abbiamo condiviso questi 10 giorni con tutti gli altri, insomma, ragazzi musicisti che partecipavano a Sanremo Giovani, e ci siamo molto divertiti, perché al contrario di altri non avevamo grandi pressioni sulla riuscita di questa cosa, nel senso, siamo andati.
Ma c'era gente che veramente stava tesa come una
cosa, molta pressione dietro, sì. E questo infatti ci ha fatto capire che in realtà forse quello non è il nostro mondo. Quindi ci siamo molto divertiti, siamo, penso, entrambi contenti di come ci siamo vissuti questa esperienza, perché non valeva la pena viversela diversamente, però sicuramente tutto quello che c'è dietro è una cosa che è molto lontana non solo dalla nostra musica, ma proprio dal modo con cui noi ci approcciamo alla musica, quindi forse non so se adesso lo rifarei.
Beh, no, sapendo che cosa aspettarsi è diverso, indubbiamente.
Esatto.
Più che altro è stata per noi la prima volta che cantavamo in italiano, quindi è stata così una prova, ma anche lì abbiamo capito che preferiamo l'inglese, che la nostra musica si snatura troppo con l'italiano, quindi.
Uh-huh. E invece che cosa pensate di queste incursioni di artisti pseudo indie? Comunque, insomma, quest'anno c'è come dire, la novità di Lucio Corsi.
A me lui piace moltissimo, quindi sono contenta che ci sia.
Ma non c'è il rischio che si, come dire, bruci? O nel senso che perda un po' della sua genuinità, della sua schiettezza, della
a me quello che sembra per esempio nel suo caso è che lui non abbia portato una canzone paracula, no? E invece ogni tanto il rischio è quello, magari un artista indipendente per cercare di acchiappare più pubblico rischia di fare qualcosa che lo snaturi. Nel suo caso proprio specifico di quest'anno a me sembra che la sua canzone sia molto coerente, e quindi questo infatti mi piace molto. In passato non è successo,
esatto,
a tutti,
sì,
gli artisti.
Se lo fai lo devi fare rimanendo te stesso, esatto. È fondamentale.
E a quel punto secondo me è una cosa positiva, perché oggettivamente hai un bacino di utenza che di solito non hai a disposizione, e quindi sicuramente è una cosa che può giovarti. Se invece lo fai snaturandoti, poi rischi che la gente pensi che tu sei quella cosa lì, e invece non lo sei.
Io quel poco che ho sentito, perché poi è inevitabile, poi pure apri il cassetto della cucina ed esce fuori una canzone di Sanremo, e che insomma è uno scandalo che con tanta monnezza che si ascolta, per esempio, non abbiano mai ripensato ai famosi Jalis a riproporli. Cioè, voglio dire, è possibile che erano tutti meglio di loro?
Vabbè, però ogni anno scongelano qualcuno, diciamo.
Sì, sì, appunto.
Arriverà anche loro.
Arriverà il loro momento. Speriamo che appunto, come
per
dicevo...
Per i 30 anni, no?
Come dicevo appunto che...
Poveri Jalis.
Capito? Vabbè, era semplicemente una battuta. Allora, arriviamo all'oggi. Questo It's Time è un anteprima di qualcosa di più corposo, giusto? Questo singolo che è uscito il 31 gennaio, già disponibile sulle piattaforme digitali, prevede per l'appunto poi una serie di uscite successive. Ecco, parliamo di questo, parliamo di che cosa precede questo singolo che ascolteremo alla fine della nostra chiacchierata.
Allora, uscirà un disco ad aprile, la data esatta non la sappiamo, ma comunque a metà aprile, e sarà un disco di 10 pezzi, 6 nuovi e 4 canzoni del nostro repertorio, a partire dal primissimo EP del 2013, rivisitate insieme ad altri artisti, quindi diciamo dei featuring insieme ad altri artisti.
Quindi comunque tutti i brani originali?
Sì,
sì, tutti i nostri,
tutti i nostri brani. Sì, sì.
Scusa se è poco. Uscirà solo in digitale? Prevedete un supporto?
Finalmente stamperemo un vinile.
Oh,
visto che in passato allora, abbiamo
Fabrizio,
fatto solo CD.
Zio Fabrizio,
sì,
ricordatevi degli amici.
CD ci potevamo permettere.
Io tra l'altro conservo come veramente un tesoro il vostro album, quello che si apriva con la camicia grunge,
sì,
di flanella. Insomma.
Tra l'altro ad aprile compie 10 anni quell'album, quindi è il motivo per cui abbiamo scelto aprile come uscita.
Perché insomma è un
farci
mese...
farci un regalo di compleanno.
Beh, giustamente, giustamente. E che cosa racconta questo album o questo brano? Insomma, scegliete voi il...
Ma il brano It's Time, diciamo che parla della necessità di non bloccarsi, di lasciarsi andare e di non rimanere... Spesso quando uno fa qualcosa di nuovo, che può essere l'inizio di una relazione, come qualcosa, no? Che uno vuole provare a fare... per paura non
se la gode,
non va avanti, no? Oppure non se la gode del tutto. Quindi parla un po' di questo, e devo dire che è una cosa che magari noi in passato abbiamo rischiato di fare un po' con la musica, no? Di bloccarci e non proseguire. E l'album in sé in realtà non ha un filo conduttore preciso dal punto di vista dei temi, ma è proprio un mix di tante cose diverse, anche musicalmente, nel senso che
sì,
i brani saranno molto diversi tra loro.
Sono 10 generi diversi.
È proprio
pezzi.
Un po' schizofrenico da una parte, però ci piace come cosa, perché c'è un po' tutto quello che ci piace dentro, quindi ci piaceva l'idea di non fare un album tutto uguale.
Monocorde. Mm-hmm. E avete dei collaboratori, dei musicisti che hanno lavorato con voi, se magari li volete menzionare, ricordare, sempre se non si rischia di scordarne qualcuno,
no.
Che è l'errore.
I brani nuovi li ha prodotti Fabio Grande, che era cantante dei Quartieri e da vari anni ormai è produttore, mentre diciamo le nostre cover, quindi i nostri pezzi
auto-cover
riarrangiati, li ha prodotti Cesare Petulicchio, il batterista dei Bud Spencer Blues Explosion, di Motta, di vari progetti. e anche ha anche fatto il remix di un pezzo lui, una roba fighissima.
Sì, diciamo che uno dei quattro brani rivisti è un remix ancora più psichedelico di forse uno dei nostri brani più psichedelici, quindi sarà interessante.
E tutto ciò prevede anche presentazioni, avete già in programma qualche esibizione?
Stiamo chiudendo la data romana e poi appena abbiamo l'ufficialità daremo sui social tutte le coordinate e poi sì, qualche data in giro per l'Italia sicuramente.
Beh, insomma, l'estate aiuta, no, in questo, insomma, qualche poi dice, ma noi siamo quelli dell'allieva, scusate che non vi ricordate, ma come ci cantavate sempre. E cosa possiamo aggiungere su questo brano in particolare, It's Time? Abbiamo detto che è questa voglia di, come dire, di non fossilizzarsi, di non essere eccessivamente pigri anche, no?
No, sì, esattamente, proprio lasciarsi andare. Dal punto di vista musicale devo dire che è particolare perché è uno dei brani in cui io canto in un registro forse più basso in cui io abbia mai cantato. Infatti in studio mi hanno costretta.
Abbiamo abbassato appositamente
la tonalità proprio di un paio di toni per tirare fuori una pasta diversa alla mia voce rispetto ad altre canzoni, le nostre altre canzoni.
Perché veniva meglio così?
Rispetto a come l'avevamo scritta, abbiamo visto che Sara
sembrava che funzionasse meglio, sì.
Abbiamo sperimentato un po'.
E devo dire che finora molte persone mi hanno detto, ma come canti in questo pezzo? Quindi
perché si sente la differenza, immagino,
sì,
no?
Sì.
Magari non ti si riconosce nemmeno.
No, vabbè, addirittura
sì,
no. Penso di no.
Non è.
Canta tipo me ormai.
Esatto, sto andando verso Alex.
Beh, vabbè, insomma, uno poi col passare del tempo, insomma, un pochettino già di suo la voce la va a modificare.
Certo, no, sì, è cambiata tanto la mia voce dai primi tempi. Io non avevo mai cantato prima di suonare con Alex. Insomma, io sono musicista, cioè sono violinista, ho sempre solo suonato e quindi sono passata da una voce della quinta elementare a...
Ma suoni il violino anche in questo album?
Sì, sì.
Bene, bene. Insomma, quindi c'è da aspettarsi qualcosa di particolare, visto che, insomma, rispetto a There Are Three Lass, c'è qualche altro album che è uscito, no?
Dopo sì. There Are Three Lass è uscito Boom e poi è uscito l'EP Silly Vain
Details.
È uscito
un altro long album e un EP.
EP. Uh-huh. E da quanto tempo non usciva qualcosa di vostro?
Sono usciti un paio di singoli prima di questo, sempre per questo disco, e però... diciamo proprio disco è dall'EP che è uscito nel 2020, quindi sì. Sono 5 anni.
Io mi ero perso per strada qualcosa lì, purtroppo. Diciamo nelle sabbie mobili del Covid probabilmente sono rimasto impigliato.
Far uscire un disco nel 2020 è stata proprio una scelta geniale.
Vabbè, geniale, però insomma, voglio dire, era anche necessario magari lanciare dei segnali.
Quello era
necessario
perché comunque conteneva le canzoni della terza stagione dell'Allieva e quindi l'abbiamo fatto uscire per quello. Però purtroppo poi hanno chiuso tutto e quindi è stato difficile promuoverlo, suonarlo dal vivo.
Quindi insomma. È rimasto un po' così,
sì, infatti non
tipo binario morto.
Adesso di suonare, perché quello in realtà poi dal vivo
è rimasto
in band
orfano.
Non abbiamo mai suonato. Quindi.
Quindi insomma sarà un'ottima occasione anche per testarli davanti a un pubblico, immagino,
sì,
no?
Sì.
Io insomma vi lascio eventualmente spazio per un'ultima, che ne so, un saluto a qualcuno, se c'è dei ringraziamenti, se c'è qualcosa di cui non abbiamo parlato che è degno di nota, insomma è il momento di dirlo, ecco.
Una cosa che non abbiamo detto è che il disco è, diciamo, esce sempre con la nostra etichetta del cuore, che è Bassa Fedeltà, e che le grafiche di tutto il disco sono state curate sia quelle dei singoli ma anche poi tutta la copertina da un'artista romana molto brava che si chiama Sofia Bonelli, quindi è tutto illustrato, saranno tutte illustrazioni.
Beh, io penso che alla fine faccio la scoperta dell'acqua calda, insomma, in questo mondo di musica liquida avere tra le mani un oggetto che diventi anche un pochettino più prezioso, proprio perché ci sono dei contributi che non sono semplicemente quelli sonori, ma che la copertina stessa diventi un oggetto da conservare, penso che sia una lettura fondamentale, insomma. Quindi sposo totalmente la vostra scelta, insomma, che immagino debba essere anche consentita da diciamo dalla produzione,
certo.
da chi vi sostiene, insomma. Quindi onore al merito di chi porta avanti queste idee. Allora, io ringrazio Alex, ringrazio Sara.
Grazie a te.
E ovviamente teneteci aggiornati su quello che saranno le prossime tappe di questo avvicinamento all'estate, e ci salutiamo appunto con l'ascolto di It's Time, The Shalalalas. Io faccio sempre fatica, non so dove mettere la Shalalalas, giusto?
Uguale, basta che ne dici tre, perché molti ne dicono meno.
Shalalalas,
Shalalalas.
Ok, benissimo. Però capisco anche perché c'avevate quell'aggettivo che lo precedeva prima, perché insomma alla fine ti viene da dirlo. Ok, grazie ancora e in bocca al lupo.
Grazie.
Ciao.
Whenever you look at me, I don't know what to say. My mind starts to fly away to distant galaxies. So come and dance with me, I think it's time. Don't let my feelings pass by. You talk to me, you hide behind the wall of your insecurities. Why don't you let it fall? So come and dance with me.
RadioCittaperta.it, la tua radio online.